motion to the outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns. I'll tell you, another great play.
Ciao a tutti, nuova puntata di PFN. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Matt LaFleur! L'ho pronunciato bene?
Bah, insomma, abbiamo visto che Rubinato è carico nel frattempo, dai. E allora, noi stiamo registrando...
È appena finita la conferenza stampa, ti sento troppo mesto, non so, cioè, sei troppo attaccato al passato, secondo me. Mi è piaciuto, non so se sa allenare, sinceramente non so se sa allenare, questo me lo direi te, però a me è piaciuto molto come persona e come nella conferenza che c'è stata, molto emozionato, però l'ho visto molto eccitato dell'opportunità che ha davanti, insomma.
Sì, allora, noi stiamo registrando mercoledì sera, sono le 11.40 di sera, appena finita la conferenza stampa, quindi di presentazione di Matt LaFleur. È stato presentato da Mark Murphy, che è ormai il padre padrone dei Packers, e come comparsa c'era anche Brian Gutekunst, che insomma ha detto quattro parole, gliel'ha fatto dire Murphy. Murphy ha fatto il cerimoniere, ha detto una parolaccia, ha descritto il processo, insomma ha fatto tutto lui. Ha fatto parlare anche Matt LaFleur, che era emozionatissimo all'inizio soprattutto, e sembrava quasi appunto che si mettesse a piangere quando ha dovuto cominciare a parlare. È sembrato più a suo agio quando gli facevano domande di football piuttosto che sulla vita in genere. È un ragazzo giovane, insomma, sì, no, nel senso è comunque un ragazzo giovane perché deve ancora compiere 39 anni, non è abituato a tutte quelle telecamere, ovviamente, perché è sempre stato comunque un coach posizionale / offensive coordinator nelle ultime due stagioni di NFL, per cui ci sta che non sia abituato alle telecamere, ma comunque si vede che ci tiene ovviamente a far bene. Murphy ha descritto il processo che ha portato alla selezione di LaFleur, ha detto che hanno intervistato 10 candidati, come era già stato riportato, e dei 9 intervistati prima di LaFleur nessuno aveva colpito particolarmente né Murphy né Gutekunst né Rasbol, che era anche lui presente alle interviste, e quindi praticamente LaFleur è stato l'ultimo intervistato ed è stato quello che li ha convinti subito tutti e tre. Tant'è che l'hanno intervistato domenica sera e lunedì mattina fondamentalmente si sono ritrovati tutti e tre in ufficio, si sono guardati e hanno detto sì, è lui quello giusto, l'hanno chiamato, lui ha accettato, eccetera eccetera. Boh, nel senso, come ho messo anche sul mio profilo e come avevamo parlato insomma anche io e te prima della selezione, insomma durante il processo, era il mio preferito come candidato perché avevo visto che comunque guardando il suo curriculum ha lavorato bene in più parti. Lui ha cominciato ad allenare, vabbè, nel 2003 al college, è passato in NFL col suo primo lavoro da quality control assistant offensivo nel 2008 a Houston, ha lavorato quindi lì a Houston con Gary Kubiak, poi è andato a Washington, è andato per un anno a fare il QB coach per Brian Kelly a Notre Dame, è stato ad Atlanta, è stato a LA, insomma, ha lavorato bene da tutte le parti. E si è detto un po' sul fatto che i suoi numeri, o meglio, i numeri del suo attacco l'anno scorso, il suo primo da offensive coordinator con play caller a Nashville, insomma con i Titans, non siano esaltanti, ma fondamentalmente non aveva nessuno, perché come ha detto anche Martin in conferenza stampa, per dire, il suo quarterback, cioè Mariota, aveva un problema al nervo del braccio con cui lancia e non riusciva a lanciare più di 15 yard, quindi quella cosa ti limita, e l'unica arma offensiva che avevano era Walker, si è infortunato in week one. No, Walker che si è infortunato in week one, si è infortunato anche Luan, insomma Tegel, insomma era una squadra che già partiva con poco talento e che quel poco che aveva l'ha perso per strada.
E quindi, sinceramente,
sì, esatto, quindi poi sinceramente in realtà guardare i numeri, le statistiche offensive, cioè, nel senso, non penso che abbia particolare senso. A me piaceva come candidato, sono contento che sia stato scelto lui. Come ti ho detto già anche in privato, adesso per quanto mi riguarda le chiacchiere e le scuse per qualcuno sono finite.
Oddio, sì, diciamo che si è deciso di puntare su un candidato giovane che nella scia di Sean McVay e Kyle Shanahan, che sono le due menti offensive che vanno per lo più in questo momento, ok? Quindi si è deciso appunto di non prendere un candidato con già esperienza o comunque esperto oppure comunque più anziano, diciamo, e quindi sembra fosse questa la richiesta che arrivava da Rodgers. Tra l'altro Rodgers che la stagione è finita insieme ad altri 8 giocatori leader dei vari gruppi, dei vari giocatori, si è incontrato con Gutekunst, Raspol e Murphy, hanno parlato sostanzialmente di quello che volevano, di quello che cercavano, e poi durante la conferenza stampa è venuto fuori, ovviamente comunque molte domande sono state anche su quello che sarà il rapporto tra il nuovo coach e Aaron Rodgers, okay? Che prima che fosse proprio accettato l'incarico di head coach, la Flora ha parlato con Rodgers e lui si è detto ansioso di cominciare, come penso che anche ansioso sia Rodgers di cominciare, perché comunque c'è tanto lavoro da fare, ecco. E, sì, gli alibi in un certo senso sono finiti, perché in questo momento qui è cambiato tutto, quindi si riparte, se non da zero, da 0,1, e niente, c'è da lavorare, rigare dritti e pedalare, insomma. Da quanto è venuto fuori, da quando spiegava Murphy nel processo per quanto riguarda la scelta del nuovo coach, mi è sembrato che le prime due interviste, quelle con Pagano e Jim Caldwell, sostanzialmente le hanno fatte secondo me per come prova per loro interna, secondo me, più che altro. Non penso fossero mai stati tra i coach candidati ad essere scelti. Questa è stata la mia impressione, non so se anche tu hai avuto questo. Io
sì, per come l'ha messa giù effettivamente è sembrato proprio che fossero della serie, vabbè, rompiamo il ghiaccio, facciamo queste interviste, vediamo questi due qua che passavano per strada come per prendere un po' la mano, ecco.
Appunto loro hanno specificato che avendo appunto rotto con McCarthy un mese fa, quindi hanno avuto pure tempo di prepararsi, non so se ci fossero dei video dalla parte dell'NFL che di interviste passate, spero che non abbia capito male, ma stavo ancora lavorando, quindi io iniziavo.
Sì, sì, ha detto così.
Ecco, e quindi secondo me per testare un po' il loro processo interno, secondo me hanno sentito un po' di candidati, così tanto per sentirli, secondo me, adesso brutto dirlo, però secondo me tanto per dire non me ne frega niente.
No, la cosa che mi ha fatto più, diciamo, specie, tra virgolette, è stato il fatto che sostanzialmente Murphy abbia detto che dei 9 che hanno intervistato prima di LaFleur non li abbia colpiti nessuno particolarmente. E considerando che comunque in quei 9 c'erano persone con una certa nomea, con una certa reputazione, visti come grandi coach o comunque potenziali grandi head coach, quali per esempio McDaniels o Adam Gase, è sembrato non strano il fatto che non abbiano particolarmente colpito, ma il fatto che lo abbia detto, ecco. E tra le altre cose ha fatto anche una menzione specifica nei confronti di Adam Gase, perché ha detto sì, perché c'era gente anche che è stata appena licenziata, che magari non aveva le giuste motivazioni, e a mente l'unico che è stato appena licenziato è stato Adam Gase tra quelli intervistati, per cui c'è della serie questo qua non c'aveva voglia, però vabbè
non ci avevo fatto caso, no, ha detto cosa che è si può dire trasparso?
Ma sì, ma diciamo lo stesso, va bene, okay. Dillo in inglese.
Che LaFleur è stato praticamente il candidato più preparato e che praticamente li ha veramente colpiti in ogni senso, ecco, vuol dire, conosceva il personale, tutto il personale, erano preparati i giocatori, cose che magari non gli altri coach non lo erano altrettanto, ecco. Quindi è stato bello quando ha spiegato, quando è stato chiesto a LaFleur quando è ricevuto la chiamata gli è stato offerto l'incarico, ha detto che lui stava andando a prendere i bambini a scuola, la moglie stava guidando, e praticamente fu una roba che non facciano un incidente, e invece Murphy dice che sì, io gli ho offerto assolutamente il lavoro, e dall'altra parte, cioè, non ho più sentito neanche una parola, e pensavo che la linea si fosse interrotta, invece no, che lui non ci credeva, era lui ancora al telefono, non ci credeva, non ho le parole, praticamente. È stato molto bello, ha mostrato un lato umano che molto spesso nell'NFL non si vede, anche perché vuol dire comunque sono professionisti, però è anche bello vedere che insomma ci sono delle emozioni vere, insomma, quando come tutti quanti noi quando ci viene offerto un lavoro o qualcosa del genere, insomma. Per quanto riguarda le Flora, io non dico niente perché non lo conosco sinceramente, parlando con un collega a lavoro che tra l'altro penso abbia giocato al college ad Arizona, quello che mi dicono, come penso Fancy Live, perché c'è una montagna di uomo, ok? Lui non era molto convinto della scelta di LaFleur perché lui pensava di essere su un coach difensivo, ok? Però alla fin fine la scelta di LaFleur, appunto come dicevi te prima, è praticamente azzera gli alibi di tutti quanti, di Roger Goodell prima, ma di tutti quanti, nel senso che adesso ti diamo quello che vuoi, ti diamo il coach nuovo con idee nuove, ok? Che rompi in un certo senso con il passato, e quindi non c'è tempo da perdere, e anche perché vuol dire comunque non, anche se le cose devono stare male quest'anno, a meno che il 2016 non lo vedo, ma sono licenziato dopo un anno, quindi tempo da perdere non ce n'è per i Packers, ma soprattutto non c'è tempo da perdere per Rodgers, che ormai ha 35 anni, e che quindi se vuole essere ricordato come il più forte di tutti i tempi, comunque deve cominciare a giocare in un'altra maniera, ok? E per quanto riguarda la scelta rispetto a McDaniels, sentivo invece che si diceva che McDaniels normalmente aveva un upside più elevato, ok, ma un grado di pasta più elevato rispetto a quello di LaFleur. Non so se sia vero, una puttanata, l'altra cosa che ho detto. Per il resto, vai. Ti lascio spiegare ai nostri ascoltatori carissimi, ok, che non potremo mai ringraziare abbastanza, chi è Matt LaFleur.
Diciamo che appunto ho parlato prima un po' del suo curriculum, di come comunque abbia fatto tutta la gavetta, diciamo, a partire dai livelli più bassi dei coaching staff della NFL. Ha lavorato molto con i quarterbacks, mi sento di dire molto bene visti i risultati, perché per esempio ho cominciato con, essendo il quarterbacks coach di RG3, Robert Griffin, nel 2012, quando Griffin ha vinto l'Offensive Rookie of the Year.
Era
sì, poi ha lavorato con Kirk Cousins sempre a Washington, e ha lavorato con come QB coach sempre con Matt Ryan, quando Ryan ha vinto il suo unico MVP nel 2016, l'anno in cui poi sono andati anche al Super Bowl e lo hanno perso in quella maniera contro i Patriots. E era l'offensive coordinator senza potere di play calling a Los Angeles l'anno scorso, nel primo anno di McVay, che è suo amico fraterno, e nell'anno in cui appunto Goff è passato da bust colossale con Jeff Fisher a uno dei, insomma, giovani QB più promettenti della NFL.
Scusami, ti darò un secondo, ecco cosa che non ritornava. Quando parlavamo appunto col collega della scelta di LaFleur, appunto diceva che lui pensava fosse una scelta sbagliata, perché comunque Goff è migliorato tantissimo con LaFleur, appunto come stai dicendo te, però ovviamente Rodgers non è un quarterback al secondo o terzo anno come era Goff normalmente, quindi è un quarterback già formato, ok, e che quindi è molto magari meno propenso ad essere allenato come poteva essere un Goff. Io ho obiettato, mi ha detto sì, è vero, hai assolutamente ragione, ma appunto come dicevo prima, essendo di una certa età e avendo finito gli alibi, ok, a questo punto, cioè, ora è meno della stessa parte anche lui e tutti quanti, non è solamente una critica nei versi di Rodgers, ok, oppure cioè, si perdono assolutamente altri 2 anni e quindi tutta la carriera a quel punto lì serve alla fine, ecco. Scusami se ti ho interrotto, mi sono perduto.
Cioè, io penso che il problema, per quanto mi riguarda, non si ponga, nel senso che comunque, ok, Rodgers è un ultra veterano della Lega, nella Lega dal 2005, il titolare dal 2008, ma si è detto in questi anni, in questi ultimi anni soprattutto, che debba essere costantemente stimolato dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista del football vero e proprio, gli devono sempre essere presentate nuove idee. E si annoia se le cose diventano stantie, stale, e da questo punto di vista quindi uno che arriva con idee nuove, concetti nuovi, cose che comunque Rodgers, a quanto si dice, non è abituato, non ha mai visto, soprattutto negli ultimi anni, anche se sai come sai, io non penso che il sistema di mercato facesse schifo come pensano tutti, e, diciamo, non può che esserne stimolato, ecco. Poi, considerando come è stato soprattutto l'ultimo anno, ma sostanzialmente dal 2015 ha avuto molti alti e molti bassi Rodgers, quindi c'è bisogno comunque di una prospettiva nuova, probabilmente anche per lui, di affrontare le cose in modo diverso da come le ha affrontate finora. E sinceramente, se uno che fa parte, diciamo, della ondata del momento del football offensivo della NFL, se non riesce a dargli questa persona qua, probabilmente non gliela dà nessuno, ecco. Io ho cominciato a guardare qualcosa dei Titans di quest'anno, giusto perché appunto è stato l'anno in cui la Fleur ha avuto le maggiori responsabilità, quindi play caller e offensive coordinator, e vorrei guardare un po' tutto l'attacco dei Titans da qui ai prossime settimane e mesi, giusto per farmi idea. Ma quello che ho visto in questo poco che ho guardato finora è che comunque è un sistema che presuppone che il pallone a un certo punto esca dalle mani del quarterback, nel senso ci sono le letture, ci sono le combinazioni, ci sono magari delle letture che devi fare su un determinato giocatore in mezzo al campo, per dire, se la difesa è in zona, hai una combination route, cioè sostanzialmente il QB deve decidere a seconda di dove si di come reagisca, che ne so, l'inside linebacker, se lanciare la prima lettura sul corto piuttosto che sul profondo. E non è un dink and dunk in passaggi corti, brevi e rapidi, come magari poteva essere un attacco di McDaniels, ma fa anche dei shots downfield, quindi è anche aggressivo dal punto di vista dei passaggi profondi. E è un attacco però appunto che presuppone che il QB pensi in maniera veloce e agisca in maniera veloce, cosa che ultimamente, come sappiamo, come abbiamo detto spesso, Rodgers non ha fatto, morendo con il pallone in mano. E vogliamo credere che sia per il fatto che, e sperare soprattutto che sia per il fatto che non si fidasse, non gli piacesse più il sistema di McCarthy, perché speriamo che sia così a questo punto, perché altrimenti siamo nella merda. Allora deve comunque farsi piacere questo nuovo sistema, applicarlo e vedere dove si va, perché se invece l'opzione è quell'altra, ossia che ha perso qualcosa dal punto di vista dell'acume tattico, della visione del gioco, siamo effettivamente nella merda. Però è la stessa, secondo me è la stessa cosa che è successa, come poi abbiamo già detto probabilmente in passato, nel 2006, quando è arrivato McCarthy a Green Bay, ha dovuto fondamentalmente riprendere Favre, ricostruirlo tra virgolette, dopo anni in cui anche lui faceva quel cazzo che voleva. E anche lì si poteva fare l'obiezione: ma un quarterback stagionato, cosa vuoi che venga a fare questo qua, giovane, nuovo, cosa pensa di insegnargli? Eppure ha funzionato subito e i risultati si sono visti, ecco, con Favre stesso, che era l'ultra veterano come Rodgers adesso. Per cui, insomma, sinceramente non mi farei queste preclusioni. Poi sta anche l'intelligenza del giocatore di capire che se vuole far andare bene la squadra e soprattutto andare bene lui, deve seguire il coach, ecco, perché altrimenti abbiamo visto che facendo quel cazzo che si vuole non si va da nessuna parte. Dal punto di vista filosofico, diciamo che di football nella conferenza stampa si è parlato ben poco. E la Fleur ha detto di comunque volere la sua squadra, diciamo, migliori giorno dopo giorno, perché nella vita, come nel football, non si sta mai uguali, o si peggiora o si migliora. Lui vuole migliorare tutti i giorni, vuole vincere, eccetera, eccetera. Dal punto di vista invece degli special teams, ha detto che non vuole Ron Zook, praticamente, perché ha detto che vuole
Ale.
Ha detto che non vuole penalità, vuole attaccare e aggredire, ma senza penalità, quindi in maniera intelligente, cosa che non è stata fatta negli special teams quest'anno. In difesa ha detto che vuole una difesa che sia ball hawking, cioè che crei big play, che non conceda i big play e che li crei, e quindi crei turnover, cosa che quest'anno sinceramente la nostra difesa non ha fatto, perché era 29esimo in turnover, mi pare, con 15. E non ha ancora parlato con Mike Pettin, da quanto ha detto in conferenza stampa, ma si diceva nei giorni scorsi che resterà come defensive coordinator e sostanzialmente head coach della difesa. Si era parlato anche di una possibile permanenza di Joe Philbin, non è stato nominato se non per ringraziarlo da Murphy nella conferenza stampa. Non so sinceramente se rimarrà. Io oggi ti dicevo che magari lo vedrei bene se restasse come associate head coach barra fai le cose burocratiche che non ho voglia di fare io, ecco, io lo terrei per quello, non lo farei offensive coordinator, non, cioè, gli darei questo ruolo qua anche perché comunque è una persona che piace allo spogliatoio e che di sicuro non farebbe dei danni, ecco. Però cercherei di andare all in su LaFleur, quindi farei scegliere a lui tutti gli uomini su cui puntare dal punto di vista del football vero e proprio, quindi non darei alcuna responsabilità di questo tipo a Philbin, ecco.
Sì, è vero, due cose su LaFleur, è vero che quest'anno praticamente solamente i Packers l'hanno intervistato, ok? Mentre l'anno scorso era stato intervistato appunto come per il posto di head coach per quadro dei Titans, posto poi ha dato a Mike Vrabel, ok? Comunque i Titans hanno deciso poi di offrirgli la posta di offensive coordinator, che lui ha accettato uscendo appunto come lui nella conferenza della sua comfort zone, appunto perché il posto di offensive coordinator dei Titans gli dava la possibilità di chiamare i giochi, cosa che non gli veniva concessa del posto di offensive coordinator di Rams, ecco. Ma poi sì, appunto sono state molto belle le parole di Murphy spese per quanto riguarda Joe Philbin, e come dici te, magari appunto perché è ben visto all'interno dello spogliatoio, comunque sembra una persona che piace a tutti sostanzialmente, magari può essere tenuto a meno che non abbia offerte da altre parti, ecco, non so quanto mercato possa avere Joe Philbin, ecco. Per quanto riguarda il resto, mi ha colpito il fatto che non avesse ancora parlato con Mike Pettine, ok? Seppure è già ufficiale che per Mike Pettine resta, anche perché penso che uno dei grossi motivi per i quali sto scelto la Fleur è stato appunto quello per quello lui era favorevole alla rimanenza di Pettine, okay? Che se l'è guadagnata sul campo sostanzialmente, quindi tra l'altro. Però mi ha fatto un certo che non ci avesse ancora parlato, ecco, sostanzialmente. E basta, per quanto riguarda il resto, a me, ripeto, ha fatto una bellissima impressione, mi è piaciuto il fatto che fosse molto emozionato, ok? E è bello che alla conferenza stava fosse presente la moglie, i figli, anche il padre, il fratello che è coach di wide receiver a San Francisco, invece era la Y, poverino, ok? E peraltro che si vociferava che potrebbe essere il nuovo offensive coordinator, invece mi hai detto te che ha confermato che rimane a San Francisco, insomma. Quindi,
ma diciamo che è difficile che possa anche solo diciamo avere un'intervista, vero, con i Packers per il ruolo, perché comunque non è vista come una promozione, un alzamento di grado quello, il passaggio da position coach a coordinator, nonostante lo sia, però per le regole della NFL non lo è, quindi la squadra di appartenenza, in questo caso i 49ers, può tranquillamente bloccare questo passaggio, e anche nel caso in cui non volesse bloccarlo, comunque diciamo che LaFleur Junior, diciamo, passerebbe a fare sì l'offensive coordinator, ma senza avere comunque il play calling, quindi non sarebbe un vero e proprio offensive coordinator, non sarebbe un balzo in avanti sostanziale nella sua carriera. Anzi, poi farebbe anche la figura di quello che va a lavorare col fratello, quindi non so quanta voglia possa avere di farlo. Però se ne parla bene in realtà, così come si parla bene anche di altri due prodotti di McVay, anzi uno in particolare, Zach Taylor, che mi pare sia il quarterback coach quest'anno dei Rams. Però non so, quello lì, insomma, penso che ci voglia un po' per definire completamente lo staff. Spererei che, vabbè, a parte che rimanga James Campen, che è il coach dell'offensive line, ma spererei che diciamo ci fosse uno staff abbastanza snello, perché negli ultimi anni McCarthy aveva creato un sacco di posizioni e di titoli che alla fine non si sono tradotti evidentemente in nulla di buono, tra passing game coordinator, run game coordinator, questo, quell'altro ancora. Leggevo per esempio che mi pare a San Francisco Kaishena abbia un coaching staff di 14 persone, quello dei Packers quest'anno era di 20 e passa, per dire 21-22, non ricordo i numeri esatti, per cui insomma meno sono, cioè se sono persone valide, insomma meno sono meglio è, qui si vedrà, facciano come cazzo vogliono, basta che vinciano.
Restando Pettine, poi penso che nello staff difensivo poco cambierà, penso. Tra l'altro questa mossa già a casa, quindi non penso che cambi molto da quel punto di vista, ecco. Quindi
magari
interessante vedere questo, la prossima fase, che sarà quella della free agency, sarà interessante vedere come si muoverà Gooding, che poi sarà il suo momento, come dicevo prima, ecco.
Sì, no, stavo pensando magari come QB coach viene Favre. No, comunque per quanto riguarda la free agency, diciamo che è un piccolo indizio di free agency per quanto riguarda una risposta che ha dato LaFleur è stata quella che lavorerà ovviamente con Gutekunst per identificare chi portare a Green Bay, sia tra free agency che draft, insomma, ma ha detto che lui vuole high character guys, cioè giocatori di carattere, giocatori con una certa personalità. E ha detto che già ce ne sono, ma insomma ne servono altri. E diciamo, se vuoi, questo qui è un po' un approccio che mi ha ricordato quello che ha messo in piedi, soprattutto quest'anno a Los Angeles, McVay barra Les Snead, cioè il GM dei Rams, che ha veramente assemblato un roster di giocatori di nome, giocatori magari anche visti come diciamo rogne nello spogliatoio, ma che in quel contesto lì stanno funzionando sotto la guida di McVay e probabilmente ha una visione simile anche LaFleur stesso per quanto riguarda questi nomi, questi personaggi diciamo ingombranti, ecco. Però insomma quello lì si vedrà.
Eric Reed che mente sul fatto dei controlli antidoping.
Oddio, non lo so, sai, lui c'è il veto perché non puoi prendere nessuno che si inginocchi a Green Bay, quindi no, non lo so, tra l'altro lui ha già lavorato in realtà con DeShone Kizer, come avevo scritto anche nel post su EPFN, perché nel 2014 appunto è stato QB coach dei Fighting Irish di Notre Dame e Kizer era freshman quell'anno, per cui non è che facesse più di tanto, però insomma si conoscono, c'è una foto di loro due insieme, quindi magari Rogers ha chiesto qualcosa a Kizer.
Non è che faccia molto più di tanto Kaiser anche dopo il secondo anno di NFL, okay, quindi tranquillo. Però,
No, però riuscire a mettere per esempio in piedi un sistema che nel caso funzioni anche magari meno, magari a scartamento ridotto, ma che funzioni bene o male anche con Kizer, cioè che semplifichi le cose per il quarterback, che sia Rodgers o che sia Kizer, non sarebbe male, ecco. Io per dire ho visto quel poco che ho visto dei Titans, ho visto la prima partita, quindi ho cominciato dalla prima. E in quella prima partita i quarterback che hanno giocato sia Mariota che Gabbert, perché a un certo punto Mariota si è fatto male, ha fatto delle cazzate, ha sbagliato dei lanci, eccetera, ma non ha preso neanche un sack. Il pallone usciva abbastanza velocemente, e questa è una cosa che spero che venga inculcata anche a chi di dovere, perché insomma, che cazzo, dai, è ora di smettere di prendere mazzate, di farsi male per andare il cazzo e di tenersi il pallone in mano. Io sono carico, ci spero, appunto sarò facilitato forse dal fatto che fosse effettivamente il mio candidato preferito, però sono carico e guardo Rogers negli occhi e gli dico adesso sono cazzi tuoi.
Bravo, addio.
È
Sentiamo
finita così.
quando.
Ma boh, non lo so. Io se vuoi possiamo continuare a farne per ancora un po', magari la settimana prossima c'è lo staff, si sa qualcosa in più, sennò poi vediamo, dai, tanto.
Buon compleanno a Balsar, che oggi è il suo compleanno.
Esatto, il più grande quarterback nella storia dei Packers, e su questo non c'è polemica, non c'è trollaggio perché è così. E volevo solo fare i miei complimenti ai Bears, però scusa, ce non l'abbiamo neanche detto.
Doink. Doink. Che sfiga, cazzo, porca
No, lo sai
troia,
perché
che
mi è dispiaciuto,
dispiace.
però mi è dispiaciuto solo e soltanto pensandoci dopo, in realtà non durante la partita, per Brocco Olivo, che è l'ex head coach della nazionale italiana di football, che adesso è assistente agli special teams, insomma qualcosa del genere dei Bears. E ho visto, mi pare ieri, un post in cui insomma, ringraziava tutti per la stagione, eccetera, e ho detto, vabbè, cavolo, mi dispiace per lui, non per tutto il resto della squadra o per la città di Chicago, anzi, godo come un porco.
Ah, vabbè. Adesso a questo punto tocca gufare, non so, Philadelphia e...
Io gufo, 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 che gufo. Beh, io a questo punto guferei semplicemente i Saints per avere una scelta un po' più alta al draft.
Esatto, spero di sapere... Esatto, anche se giocano con gli Eagles, non li vedi i Saints perdere in casa contro gli Eagles, però chi lo sa, vabbè. Alla fin fine a noi che cazzo ce ne frega, go per go.
Sempre comunque. Ciao. How many
many times must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game, even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now.
The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. They really, 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 really suck.